prima di tutto qualcosa di logistico, ho bisogno di una mano, perché come sempre, se non ho una mano gestibile, mi è caduto a terra naturalmente il 3 e tutto dentro la registrazione della settimana scorsa. Quindi sono senza. Se qualcuno avesse delle registrazioni o qualcosa dei file che può darmi, magari loro così poi metto online. E lo stesso per quelli di questa settimana, nel caso che spero di o averlo riparato o di averlo comprato un altro. Bisogna adattarsi. Quindi questa è una. Dopodiché, la questione del libro. Tendenzialmente io vado un po' con quello che accade, come avete notato, per cui se quel libro tutto sommato non c'è, prenderemo atto. Quindi chi dovesse aver comprato lo tiene perché non è un problema. Chi invece non l'ha trovato, parliamo di lavoro a multi, no? Passiamo a questo. I sette sapere necessari all'educazione del futuro. Edgardo Morazzi, Raffaello Cortina. I sette saperi necessari all'educazione del futuro. Edgar Morin, scritto. L'editore è Raffaello Cortina. Questa è un'edizione del 2001, ma credo l'abbiamo stampata già nel tempo. Quindi, ricapitolando, il trio di libri è quello che è qui. La nozione di cultura nelle scienze sociali, ideologia moderna e cultura europea, io pubblicherò tra oggi e domani un post nel forum per cronaca, così che passo anche una mail per l'eventuale aggiornamento dei dati online. Mi pare non ci sia. Dunque, noi giovedì non abbiamo lezione, vero? Perfetto. Amen. Quindi oggi e domani. Allora, che qualcosa da dire? Qualche idea, qualche considerazione che avete notato con te nei giornali, eccetera, eccetera. Abbiamo parlato di liberismo economico con voi. Mi pare di ricordare, vero? Liberismo economico. Niente. Vabbè, allora la modifica va a quando arriverà a vedere. Dunque, abbiamo visto l'ultima volta l'ultimo discorso sulla struttura, non mi ricordo male, vero? Quindi abbiamo chiuso con Cesare, abbiamo fatto qualche altra considerazione in proposito. Non credo che abbiamo fatto le parole chiave. Vi prego di ricordarmelo, non è fatto niente, perché altrimenti è un problema anche per la locale della registrazione, eccetera. Dunque, per questo discorso è stato chiaro, abbiamo affrontato il discorso su due piani perlomeno, mi ricordo, nel senso che abbiamo parlato del concetto di struttura che è comunque utile come riferimento, ma anche del processo di definizione. Cioè come costruiamo la nostra definizione, come funziona il sapere, come più o meno questi oggetti vengono messi in campo e utilizzati. Perché, come vi dicevo, il sapere è uno strumento anche, no? Il sapere è qualcosa che noi utilizziamo a un fine, spesso e volentieri, non è soltanto il sapere in sé. E quindi il fatto che venga costruito da uomini che hanno dei valori, che hanno delle convinzioni, che hanno degli atteggiamenti, come abbiamo visto per esempio ottimismo e pessimismo antropologici, poi ne sarebbero anche altri, fa sì che questo sapere sia mai neutrale. Ma noi continuiamo a pensare, ogni tanto c'è qualcuno che se li alza e comincia a dire che i dati hanno una loro oggettività, tanto questo discorso ormai è abbastanza smantellato, anche perché è corrente la convinzione che i dati siano relativi alla teoria che li fa diventare dati, cioè non c'è qualcosa che è un dato in sé, qualcosa diventa dato quando c'è una teoria che lo assume come tale, di conseguenza chiaramente prende il significato da quella teoria. Questo è chiaro? Un po' più di convinzione non farebbe male, ha detto uno solo così.
Io non ho
più
visto.
Allora, il problema che stiamo affrontando adesso è quello dell'obiettività scientifica. ovvero sia, è vero o no che la scienza ha delle, come dire, delle risposte oggettive, date, reali, vere. Come vi dicevo, il teorema di problema dell'oggettività scientifica è un falso problema, in qualche modo, nel momento in cui noi comprendiamo che la scienza è una costruzione umana. Cioè, nel momento in cui noi facciamo la scienza, noi troviamo le risposte, ma le risposte sono pertinenti alla scienza, non esistono da parte loro. Cioè, nessun elemento di quelli conosciuti in natura sta di far parte della tavola di Mendeleev. Non è parte di loro, siamo noi che abbiamo deciso che c'è quella tavola e ci sono dentro quegli elementi, ma lì si ferma il discorso, non è che abbiamo scoperto la verità dell'elemento, questo è più chiaro. E questo vale per le scienze dure, esatte, sulle quali poi potremo anche, probabilmente abbiamo già parlato, ma vale ancora di più ovviamente per le scienze umane. Gli esempi di definizione di struttura che vi ho fatto leggere dovrebbero avervi chiarito il discorso, lì parlavamo sempre dello stesso oggetto, ma ne parlavamo in modi completamente diversi, a seconda delle idee degli autori, a seconda delle necessità ideologico-scientifiche di ricerca degli autori e via discorrendo. Abbiamo visto che Marx e Parson sono molto meno scientifici di quanto non sembri, no? Come avevo detto, ossia utilizzano una serie di termini, una serie di strategie nell'ambito delle loro organizzazioni che servono a convincere l'altro, servono a portare avanti, a proporre un'interpretazione. Abbiamo visto che da tutto questo bailamme definitorio viene fuori una figura come quella di Cesareo che dà una definizione molto meno ideologica, se vogliamo, ma comunque ricca di spunti. Quindi più o meno la definizione che ci interessa, anche se poi non credo che ve la chiederò a memoria, ma insomma, ad ogni modo, se dovessimo avere dei riferimenti, la definizione rilevante è l'ultima che abbiamo visto, ovvero sia appunto quella di Cesareo, che ha una delle implicazioni molto interessanti. Secondo me è questa. Come vi dicevo, ci sono alcuni termini che chiariscono il pensiero, chiariscono le problematiche, sono relativamente stabile e posizioni sociali differenziate e interdipendenti. Come abbiamo detto l'altra volta, questo apre una serie di orizzonti conoscitivi notevoli, nel senso che abbiamo uno spazio sociale da esplorare a questo punto, perché le posizioni stanno nello spazio sociale, sono sociali, non sono posizioni fisiche, c'è qualcuno seduto su un palo o su un piolo. Sono quello che noi chiameremo status, quello che suppongo saprete cosa sia, perché non è un concetto di stato sociologico, no? Ovvero sia il fatto se quello che ho davanti a me è più importante, meno importante, uguale, importante, in prestigio, in ricchezza, eccetera, eccetera, eccetera. E come vi facevo notare il teorista, differenziate, quindi tutte diverse in qualche modo l'una dalle altre, ma interdipendenti. Non so se Silvia vi ha parlato della solidarietà secondo il canone. Voi avete fatto la scena Silvia Romagna? No? Vi ricordate qualcosa di questo discorso? Allora, ricordiamo rapidamente in questo caso, però integrando con qualche altra considerazione. Durkheim, secondo voi, è uno strutturalista o un teorico dell'azione? Da quello che mi avete sentito dire prima adesso. Altre idee? La migliorina mi ricorda da qui, la prendo lì come grosso modo. Ci potremmo arrivare, voglio dire, queste sono quelle cose che uno in qualche modo tira fuori. Cominciate a tenere presente, però non è che uno non si ricorda e lui si arrende, uno non si ricorda ma potrebbe inferire, no? circa in palla dello strutturalismo, quindi grosso modo siamo lì. Lo strutturale funzionalismo l'ha fatto basso, non va bene anche con questo funzionalismo. Ad ogni modo, quindi, Kierkegaard è un autore della struttura. Vi dà nessun tipo di problema il fatto che un autore della struttura parli della solidarietà come comando sociale?
Del ricercatore, se il cane avesse deciso di studiare
la foggia dei titani della regia di Versailles sarebbe stata un'altra cosa. Invece guarda, poi è andato a scegliere il suicidio. Qual è il problema della tesi del suicidio? Non so se vi viene in mente subito. Ok, questa diciamo che è la definizione più o meno l'approccio che otteniamo. Se la cultura non va, l'uomo si suicida e quindi quello che lui fa è indotto dalla cultura. Questo però porterebbe con sé un'altra serie di conseguenze. Ovvero sia, per esempio, se ci sono delle condizioni oggettive che portano al suicidio, tutti gli individui che rispondono a quelle condizioni dovrebbero suicidarsi. No? Questo è il problema della tesi, che si cambia di tutte le tesi strutturaliste che hanno a che fare con questi oggetti. O tutti quelli che sono nella stessa condizione di suicidio, oppure c'è qualcosa che non fa nella tua teoria, perché se uno suicida e l'altro no, sarà un problema di scelta individuale. O no? Questo è tutto. Tutte bellissime queste tesi, no? Uno dice accidenti, è dimostrato che essendoci un livello di alcolismo X, un livello di reddito Y, un livello di struttura K, quello che pare, allora uno che risponde a questo tipo di valori che parla deve uccidere. Tu vai a controllare e uno suicida e devi no. Allora dov'è? Come facciamo a dare il senso? No? Cominciate a entrare nell'ottica che la cultura e il comportamento sono funzione di, ma non assoluta e unica, sono funzione di molte cose. Sono funzione dell'ambiente, sono funzione della cultura, sono funzione dei livelli, sono funzione di quello che pare, ma anche dell'individuo, se no non si capisce bene che stiamo facendo. Dovremmo aver parlato di determinismo una volta, se non erro. No? Se non erro. Allora, il determinismo, come vi ho detto, cos'è? Una forma di riduzionismo che privilegia una variabile. Determinismo economico vuol dire che l'economia è quella che decide tutto, come abbiamo visto con Marx. Determinismo genetico è quello che dice che oggi abbiamo un tipo di voga, dopo il genoma e tutte le altre stupidaggini che stiamo ricercando con il spreco di miliardi di dollari, che i geni ci dicono tutto, se c'è il gene fatto così vuol dire che, se c'è il gene fatto colà vuol dire che, ma tutto questo prescinde dalla materia di funzionamenti di cui non sappiamo nulla, per cui è la solita stupidaggine che viene dalla nostra cultura. Ma l'idea generale è quella, se c'è il determinismo genetico vuol dire che a seconda del tuo gene tu sei un gene, un pesce, un pittore, quello che sarà. Tu non ci sei. Determinismo sociale, la società ti costringe, come qui, a fare le cose. Tu non ci sei. Quello che manca nei determinismi è l'uomo. L'uomo è agito dalla società che agisce secondo una variabile molto comodo, ma abbiamo visto anche molto poco realistico. Allora quindi, tornando a Durkheim, Durkheim ha questo tipo di atteggiamento, si muove scientificamente usando una strategia ben precisa. È strano che prenda come pietra focale del suo edificio teorico la solidarietà? No, lo fa apposta. Perché la solidarietà è un altro di quei tratti che si vuole indicare. Sì. Cioè la solidarietà di Durkheim non è la solidarietà a cui pensate voi. Perché la solidarietà a cui pensate voi probabilmente è una cosa che nasce dal cuore e che spinta le emozioni di fratellanza, di uguaglianza, di benevolenza, no? Tutte quelle cose che si dicono. E questa in un contesto strutturalista non funziona, non è accettabile, perché l'uomo è cattivo, quindi andiamo avanti. Allora, come facciamo a farla funzionare uguale? Troviamo un paio di motivi che guarda un po' sono funzionali. Cosa dice il sistema? Dice che esistono due forme di solidarietà, la solidarietà meccanica e la solidarietà organica, come la vostra in una violazione totale davanti a ricordare. La solidarietà meccanica qual è? È quella nella quale tutti si trovano, si capiscono, si comprendono e si sentono vicini gli uni agli altri perché fanno le stesse cose. Quindi livelli di come dire, complicazione sociale assolutamente fondamentali. Di norma parliamo di società di cacciatori raccoglitori, di società tradizionali di base, insomma quello. Non c'è praticamente. E quindi questo è quello che lui intende con solidarietà. La solidarietà organica invece, che è quella che ci interessa un po' di più perché è vicina al nostro tipo di discorso, cosa dice? Dice che noi siamo solidari con gli altri perché noi siamo differenziati, quindi veniamo a quello che dice qui Cellacchio, ma siamo anche interdipendenti. Quindi non è che io sono solidale con lei perché trovo che se non essere umano, italiano, eccetera, eccetera, per me no, c'è qualche tipo di sentimento che mi lega a lei, no, che se io faccio il pane, lei fa le carote e entrambi abbiamo bisogno di un altro, altrimenti non avremo mai un panario. Oppure è complicata la cosa come fare, lei produce energia, io produco sapete, oppure come fare, insomma, fondamentalmente però, come vedete, l'accento è sulla strumentalità dell'altro, cioè l'altro mi interessa solo perché fa cose, non perché è un uomo. Questo è tutto. La solidarietà è una solidarietà solo di nome, non c'è nulla della solidarietà comune. Non so se è chiaro. E vedete che questa è una strategia di nuovo conoscitiva, ma anche ideologica, nel senso che io prendo un termine e lo perverto, lo reinterpreto, lo svuoto del suo significato originale per farlo diventare una cosa che mi fa comodo, per cui tu ti trovi a mal partito nel momento in cui vieni a dirmi ma, no? Perché dicono tu sei la solidarietà. Anche se la solidarietà non significa più nulla. Però la comunicazione e lo scambio nella comunità civile, come in tutte le altre comunità, è giocato tutto su questi, no? Su questi scambi, su queste, come dire, sottrazioni clandestine di denaro. Altrimenti non capiremo perché quasi tutti si concentrano su certi termini. Certi termini diventano vocali nel dibattito, io li interpreto in un modo per far comodo a lui e ci si genera dopo un fin mondo. Ma è ovvio perché quei termini sono i termini chiave della visione del mondo. Conquistati quelli come sono fatti da scatti, tu puoi, no, colonizzare il resto della cultura. Per cui c'è sempre un gioco di potere dietro queste cose. Che poi non sarà magari un potere decisionale, ma comunque un potere accademico, un potere di influenza nei confronti del resto del mondo, è un potere di modellare le linee direttive dello Stato, di risolvere. Conoscere è potere, ma non è secondario, è anche potere, poi magari c'è qualcuno che ci pensa di più, qualcuno che ci pensa di meno. Durkheim, anche per motivi biografici, ci pensava parecchio. Non so se conoscete qualcosa della storia di Durkheim. Durkheim è nato, come dice anche il cognome, in Alsazia. Non so se i vostri ricordi storici vi dicono qualcosa dell'Alsazia. Alsazia e Lorena sono due regioni di confine tra Francia e Germania che nel XIX secolo si svegliava la mattina e non sapevi se era francese o tedesco perché era un continuo eserciti, invasioni, controinvasioni, conquistato, mira di Dio costante. Per cui diciamo che anche da questo punto di vista, non a voler dire che questo è l'unico motivo, ma comunque che abbia concorso sì, senz'altro, Durkheim è un teorico dell'ordine, lui vorrei vedere cosa si stesso prima, come dicevamo. Non è un caso, ma uno che nasce e vive e cresce nel caos continuo probabilmente sarà più interessato a far sì che instauri un certo ordine e quindi diventa anche un uomo politico di importanza, collabora con la propria testa, insomma non è un personaggio da poco, è un personaggio notevole, tanto è vero che chi non la dice da solo, questo non so se farmi un tempo a vederlo, ma non ve lo dico per trovare, insomma dice delle cose, no? Per esempio anche il discorso della solidarietà da un certo punto di vista vale quello che vi ho detto, da un altro evidentemente il fatto che lui si rende conto che quella dinamica è importante. Cerca di ridurla ai suoi fini, ma sa benissimo che non ci riesce, che c'è qualcosa che va al di là. E questo è il marchio del grande uomo di pensiero, quello che si rende conto che gli strumenti che crea non basta. Vanno al di là, tanto è vero che finirà per finire le forme elementari della vita religiosa che sono, dove ci sono fatti incredibili per un altro tipo di pensiero. È una storia interessantissima. Tutto questo per dirvi appunto che già qui c'è anche tutto questo discorso, no? Perché come dicevo le posizioni differenziali e interdipendenti portano verso un approccio di questo genere. La relativa stabilità permette di concepire il mutamento, come dicevo da solo, altrimenti non si capisce come fare per cambiare le cose, se fosse tutto come era manuale, come dicono loro, faremo sempre fermi nello stesso modo, negli stessi comportamenti, invece abbiamo bisogno di poter, no, visto che l'esperienza di vita dice che le cose cambiano, in qualche modo dovremmo giustificare. Ci sono altri aspetti su questo che sono le mie linee, oppure pensate di averlo messo più o meno a poco? Ma diciamo probabilmente la verità. Allora passiamo a vedere invece un altro. Qui ci diamo una mossa, nel senso che faremo soltanto la lezione italiana, perché magari per altre ragioni non ne vedremo altre. Questa è l'altra parte, ovviamente l'altra campana, abbiamo visto la struttura fino adesso, qui vediamo l'azione. Allora l'azione, come vi dicevo, anzi no, non ve lo dirò voi, era un altro gruppo, ma insomma, ad ogni modo è un agire che è riferito all'atteggiamento di altri individui. Anche qui non serve che copiate uno, tanto vuole mettere un marcio con questo slide. È orientato nel suo corso in base a questo. Ogni azione è azione dotata di senso, ma questo senso viene sempre riferito e orientato sugli altri. Qui c'è parecchio da dire, come dire. Se io vi avessi chiesto, anzi se io vi chiedessi ora cos'è l'azione, che mi chiedete? Prescindendo da prendere bene. Dal vostro punto di vista fino ad oggi, usando il termine azione, cosa volevate dire? Signora ci mette un accento sinergico, diciamo, movimento. C'è qualcos'altro?
Può anche essere
una azione di pensiero,
eh?
Aspetta,
un'azione
di pensiero è
azione.
Divenire delle tecnologie, insomma. Sì, però diciamo che quando noi usiamo terminazione aggiungiamo un aspetto orario, perché altrimenti diventa un po' complicato, ovviamente. Qualcun altro? La sensazione generale è che parliate col pilota automatico, perché poi insomma l'avrete usato come termine fino ad oggi, no? Qualcuno sarà posto il problema dei dialoghi minimi nei termini che usate oppure no? Perché comincia a essere.
Qui?
Allora, vediamo ciò che un individuo fa, che è un po' più complicato ma non tanto, che mancherebbe, come potremmo ulteriormente integrarlo. Quindi l'individuo fa anche secondo i propri bisogni, e con questo siamo più o meno nella normale concezione dell'azione. Ma così, la normale concezione dell'azione è un agire mirato alla soddisfazione di un bisogno. Grosso. Questo ci, come dire, c'è qualcosa che andrebbe ulteriormente specificato secondo voi in questo discorso, oppure è già abbastanza complicato? Parlo della definizione questa del bisogno.
Anche la Gini Coin è una nazione.
Lì si può discutere, non questa evidentemente la fiducia, diciamo, essere dotato di senso, però certo, ci sono azioni che vengono fatte senza risultati, beh, perché non ci abbiamo parlato della romana, che erano così, quelle che chiamano azioni tradizionali, il secondo è proprio che
siamo grandi come specchio, ma sono di più diversi.
Usiamo gli altri col specchio? Sì, ma qui siamo già qua. Da comincia a essere questa l'azione. Nel discorso dell'azione intesa con soddisfazione di bisogno, in altri c'è tanto. Ed è il problema che volevo sottoporvi. Ma c'è un'altra cosa ancora da dire, ovvero sia, bisogno che cos'è? Perché non so se fate caso, ma noi continuiamo a saltare il ballo classico, ma teniamo sempre in mano delle parole che sono meno chiare di quelle che volevamo chiarire. Perché? C'è da dire parecchio lunga sulle nostre capacità tecnologiche, se vogliamo. No? Noi usiamo correntemente una serie di termini che chiamiamo passatumine di massima, che usiamo senza sapere bene che passatumine. Quindi stiamo là perché ci stanno, abbiamo un sentito orecchiato la lingua che dice queste cose, quindi lo butti lì e dice, speriamo che nessuno venga a guardare. Quando sono arrivato a cercare, adesso che io bisogni cosa sono? Come sono? Allora, chi mi fa un esempio di bisogno primario? Che vogliamo dire con bisogno primario? i sintetici che poi sono vitali, quindi che cosa dovrei dirne? Che quando si presentano ci sono tutti. E lo shock della fame? Per capire perché fa una piega possiamo cominciare a vedere questo tipo di discorso, no?
Perché l'azione interpretata è intesa soltanto come soddisfazione di un bisogno,
manca di una serie di informazioni necessarie. Per esempio, come diceva il vostro collega che parlava dello specchio e degli altri, eccetera, nell'azione intesa come soddisfazione di un bisogno, gli altri ci sono. No, cioè, a me che ci siano meno, ma è un accidente, che ho un bisogno, io lo soddisfo. Sì. Quindi è un modello molto semplice, causale. Allora, se A uguale B, sì. Ho fame, mangio, eccetera, eccetera. Questo è il modello di base dell'azione. Il problema, come fa presente vedere, è che questa azione non avviene in fuoco, bensì avviene in uno spazio sonoro. Riprendiamo quello che diciamo. Quindi, come vedete, noi chiamiamo l'azione azione sociale, perché sono tempo sociale, è che è innovato. Ma il succo di questa azione qual è? Che questa azione esiste e si dà in un contesto. Non è un'azione che avviene nel nulla. Non ci siamo soltanto io che l'oggetto del desiderio, ma c'è tutto un mondo intorno, diciamo, di otto dei punti. E questa cosa ci impone di fare dei calcoli. Possiamo far finta di essere soli. Perché? Perché quell'azione, come vedete, dipende dall'atteggiamento degli altri. Allora, io devo orientarla per far sì che gli altri la accettino. E a questo punto chiaramente gli altri per me diventano una risorsa o un ostacolo a seconda del mio modo di fare. Se io riesco a far sì che gli altri diventino miei alleati, saranno un rinforzo, mi faciliteranno la strada. Se non riesco a arrivare a questo, sarà il caso comunque che loro non valino ciò che faccio, nel momento in cui invece sono delle opposizioni, la questione è complicata. Per cui io, come in una partita a scacchi, quando agisco, devo tenere presente il fatto che sono degli altri intorno a me, che potrebbero mal interpretare, che potrebbero mettere in fatto più altre cose, che potrebbero fare in modo che io non riesca a soddisfare il bisogno per il quale agisco. E questo bisogno, in quest'ottica particolare, perché vedete che parliamo di dotato di senso, è un bisogno che va al di là del discorso semplicemente strumentale. Perché dotato di senso non vuol dire utile, vuol dire qualcosa di più. Che vuol dire dotato di senso? Altra parola di quelli che abbiamo sempre e che indicano anche una parola della mancanza, più parliamo che quello che parliamo.
È una logica.
Mi dicono una logica o un fine. Ma esiste un fine senza un senso? Il problema è questo, ragazzi, che sono termini purtroppo molto complessi. Se noi li affrontiamo nello strumento, che non andiamo da nessuna parte, il problema è che fine e logica sono articolazioni nell'ambito di un senso. Io ho bisogno di un senso ulteriore. No, l'uomo ha un problema di senso, questo è il succo della questione. E l'uomo cerca questo senso nell'azione. E le dà un senso. Io agisco così perché? La finalità può essere anche, come dire, no? Ci sono molti livelli di finalità. Io posso fare molte cose con un fine diverso che però rientrano in una visione del mondo più ampia. Il problema è questo, è la visione del mondo. Ovvero sia, io agisco nell'ambito di una mia strategia, di un mio stile, di un mio bisogno di dare senso alle cose. E in base a questo agisco. L'interpretazione che la persona dà all'azione, più o meno lo possiamo accettare in questo senso. Però vedete che non è un'interpretazione che si inventa lui nel suo mondo privato, no? Che dentro di cioè. È un'interpretazione che deve essere riferita e orientata verso gli altri, non deve fare in modo che in qualche modo il suo senso esca da se stesso ma diventi un senso condiviso. Quindi in qualche modo vedete che agire da questo punto di vista significa collaborare con gli altri a una costruzione di senso complessivo. Perché il problema del nostro mondo è che non ha senso. che deriva da una cosa che è un trovato cosa, se vi ricordate il fatto che non sappiamo quale sia il mappo, cioè se lo veniamo, se lo andiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il famoso effetto domino. Una volta che comincio a rendermi conto di questo, mi rendo conto che tutti intorno, perché faccio le cose che faccio? Ho bisogno di trovare un perché, una ragione, un senso. Da me mi è giusto a fare, perché è buono, no? E allora non sapete cosa. Nel momento in cui agire diventa vuoto è un problema serio, perché non è nessun motivo per agire. Allora vedete che noi abbiamo bisogno di un senso, e che questo senso lo prendiamo insieme agli altri, lo costruiamo insieme agli altri. Noi siamo qui, abbiamo, secondo noi, un senso nel stare qui. Mi spiego, voi probabilmente avete qualcosa, mi servirà il futuro, ha una serie di altri riflessi, è una situazione dotata di senso. È dotata di senso, poi dobbiamo, si potrebbe andare a vedere, no? Se qualcuno è dotato di senso in sé, per altri è dotato di senso, ma questo è prestato. Nel senso che devi essere laureato, di conseguenza devi fare questa cosa. Potrebbe benissimo essere, no? Quindi vedete che sono due aspetti diversi, qualcuno può imparare, qualcuno può decidere di lavorare, non sono la stessa cosa. Chiaro? Però ha comunque un senso. Per far sì che il mondo abbia senso, dobbiamo agire, dice lui. Perché il mondo funziona soltanto se noi gli diamo un senso. E questa è la, come dire, il passaggio finale di quella situazione di cui vi parlavo prima, della mancanza della verità, della mancanza dei dati. Forse lo sto rivedendo in una combinazione, perché forse pensiamo prima che noi riusciamo a capirlo, però il problema è che nel momento in cui la nostra avventura intellettuale e conoscitiva, come dicevo l'altra volta, non cerca più la verità delle cose perché non la trova, ricordate, Dio, la scienza, Galilei, il libro della natura, le leggi, eccetera, eccetera, no? È chiaro che il senso veniva da lì, insieme alla conoscenza, era un futuro. Allora, se tu interpreti il mondo come il giardino di Dio, beh, fatto là, perché tutto quello che fai è dotato di senso. Nel momento in cui tu togli tutte queste cose e ci rimane niente, il senso non c'è niente. Come vedremo, Weber definisce il mondo un'infinità priva di senso del dire di senso. Il mondo non ha senso. L'unico senso che al mondo io diamo noi, secondo quello che dice la cultura del Novecento. E questo ci riporta a un problema di responsabilità. Perché? Perché secondo voi c'è un problema di responsabilità in mano? Perché il senso del mondo dipende dal nostro agire. Che non è proprio una cosa del mondo. Se il senso è una costruzione sociale, come vi dice qui, vuol dire che io agendo costruisco il senso del mondo, non solo per me ma anche per gli altri. Collaboro affinché gli altri capiscano perché stanno in un posto, qualche posto, abbiano una soluzione esistenziale, possono rispondersi se si dicono perché faccio questo e da questo deriva una cosa. Quindi il mio agire non è soltanto un agire strumentale, come abbiamo visto con il cane, per cui agisco e quindi gli altri dipendono da quello che faccio, perché è la vero. No? Se io stessi a casa per chi si sveglia, avrei sempre buono, quindi semplicemente avreste spiegato le risorse, tempo, eccetera. Quindi il mio agire comunque è responsabile per un qualche motivo strumentale. Ma quello stesso agire non è limitato al motivo strumentale, ma anche un significato ulteriore. Il mio esistere, il mio fare le cose donano senso anche agli altri. Insieme noi stiamo dando senso a questa ora. Capite? Anche se voi lo convincono, lo faccio. Marire. Però concettualmente la nostra idea è che noi stiamo dando senso a questo essere insieme, a questo la divinità che trascorre. Noi sappiamo che stiamo facendo per un motivo, non così. A voi. E questa è una strategia forte di sopravvivenza. Perché noi abbiamo bisogno di sapere perché facciamo le cose, non le facciamo male, non le facciamo, eccetera, eccetera, eccetera. sapere che sta facendo qualcosa per una ragione, basta, alta, media, non c'è nessuno, credo, cominciare a vederlo parecchio. È importante per cui siete qui perché state imparando, perché state prendendo la laurea, perché in questo momento state facendo un'attività dotata di tempo. Tutto questo esiste contemporaneamente. E questo ci conferma quello che dicevo la volta scorsa. Se noi affrontassimo questo discorso con una logica out-out, non potremmo. E oltre ad essere qui per un motivo, oltre ad essere qui per un altro. Non potremmo dire che siete qui per quattro motivi contemporanei. Qualunque situazione, anche la più stupida come può essere questa, la capisco nel suo spessore sociologico, psicologico, esistenziale, filosofico, solo se accetto la coesistenza di diverse chiavi di lettura. Solo se posso dire è questo e anche questo e anche questo e anche questo, e le cose non sono necessariamente interconnessi, possono anche essere contraddittorie, perché è anche una donna di storia, perché no, lo so. Però non possiamo toglierla, non può non essere una storia di palla ed essere tutta la testa, è tutto insieme. Capito? Cinque minuti di tempo.
Non arriverei a fine mese, sono qui anche perché dà prestigio.
ma faccio lezione come faccio lezione non solo per queste ragioni, perché altrimenti potrei mettere 40 minuti di slide, leggere del genere e sbattermi. Lo faccio perché secondo me è importante farlo. Quindi è chiaro che il mio modo di fare lezione dipende dal senso che io attribuisco a quest'aula. Questo è il senso. Allora, il senso dell'attività per me è molto più ampio che non fare la lezione, però è evidente che io faccio lezione in un certo modo perché c'è quel senso che mi permette di farlo. Perché nel momento in cui dovessi prendere atto del fatto che è inutile, non è più. Così. Ma farei come in altri modi. Non so se questo è evidente, eh. E se non andiamo in un esempio pratico, se vuol dire le cose si capiscono. Allora, il senso della tua, se non è un caso che si dica il senso della vita, perché è quello il punto. Allora, il senso della vita è importante, però non è così evidente quello che è. Spesso e volentieri noi abbiamo una visione molto più, abbiamo delle idee, ma a stringere, se interrogati, non sappiamo rispondere. Allora, è evidente che una delle cose più importanti che la società deve dare ai suoi membri è il senso. Quello deve permettersi di capire per quale motivo sta tutte le mattine ora che non vorresti fare le cose che tutto sommato le fanno schifo, non riesci a fare quelle che vorresti, eccetera, 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 perché altrimenti non si capisce. E quello si capisce perché? Perché io devo prendere.
Non c'è in tutta la vita il senso lo. Non c'è per non tutta la vita tua il senso lo.
Come sì. Purtroppo sì. Può succedere. E uno dei motivi per cui una persona non la faccio è sperare di riuscire a trovarlo, perché secondo me
trovare. Ma il senso di permettere al fatto del suicidio
non si prende il senso per. No, è quello che dicevo, il problema è che la società aiuta in questo senso come? Dando delle indicazioni, no? Suggerendo dei motivi. Cioè, va, tu vivi perché questo, vivi per quello, vivi. Sono cose che ti dicono perché il punto sul quale dobbiamo arrivare è che non tutti sanno qual è il senso della vita e molti non lo trovano manco loro. E oltretutto, se vogliamo essere loro molto antipatici, spesso i quartieri vivono meglio quelli che non lo sanno, perché? Perché che non vogliono venire a loro e vanno tranquilli. Fai questo che entusiasta senza nessun problema, senza nessuna. Oh, questi sono quelli di cui parlava il Cain, sono quelli che quando questo senso che era troppo si rompe restano persi. Per quando tu ti sei sempre affidato al senso che ti hanno detto gli altri e questo senso è completamente di vedere che non funziona, che fai? A chi chiedi? Per questo che il Cain, essendo negativo e quindi dicendo che la gente non capisce, allora c'è bisogno di dire cosa vuole la grande. La gente va indirizzata perché da sola si dice. Allora, per questo tipo di persone è vero. E non è vero che non esistano, ci sono, cioè sono aiuta. Però il mio punto di vista è che quando venite all'università tendenzialmente potreste diventare qualcos'altro. Potreste avere un'idea un po' più chiara. Potreste non aver bisogno del fatto che ve lo dica la televisione qual è il senso della vostra vita. Francamente è deprimente, dal mio punto di vista perlomeno voi. Quindi questa è una delle proclamazioni di valori, no? Dal mio punto di vista uno dovrebbe saperlo per conto suo perché sta qui. Non che io dico niente. O perlomeno partire da lì e andare avanti, no? Quindi, come vedete, la questione è strettamente collegata. È soltanto quando capisci un po' di più che costruisci questo senso. E gli altri ti servono. Perché nessuno di noi ha fatto poco, poi siete fortunati che sto per esempio da 7 anni già stato la prima volta in un Dio, che non c'era grossi problemi perché stava lì per la prima volta. Però non tutti sono così fortunati, non tutti scoprono qual è la loro vocazione, non è un caso che si usi il termine, no? Quello è un genio perché ha la vocazione del, che poi siano gli scacchi, lo sci, la ricerca fisica nucleare, eccetera. Però questa gente ha senso, e quello sta più perfetto. Noi non siamo tutti così fortunati. No? Allora bisogna pian piano costruirsi questo senso, e spesso prima di trovarlo serve una mano. Questo è un altro dei motivi per cui è fondamentale stare in società, perché la società è un luogo dove gli altri ti aiutano e ti danno senso, stai insieme, dai con loro. Se ci fate caso, è ovvio che oggi le aggregazioni siano sempre più importanti, le comunità virtuali, le comunità non virtuali, le appartenenze assortite, perché? Perché il senso della società è un attimino così in eclisse. Ci chiediamo perché sta qui, che succede, che stiamo facendo, che succederà domani, tutte le famose domande
generativi di ansia di cui abbiamo parlato. E allora è evidente che a mancanza di un senso condiviso con tutti ci si trova in un senso più piccolo, più chiuso, più vicino, in cui la gente diventa tornare qui. Perché noi senza senso non andiamo a trovare. Che sia nostro, che ce l'abbiamo dato, comunque in un senso abbiamo bisogno di averlo per poter cercare la mia. Senza di tutti. Capito? Quindi il problema è un problema concreto, non è un problema filosofico. Poi vogliamo prendere lo punto di vista filosofico quando volete, però quello che è importante è che è una spinta radicale, quello che ti permette di vivere bene. E vi ricordo che la società, intesa in tutti i sensi da sempre, è il benessere di tutti. E noi stiamo insieme tutti quanti perché sappiamo che stando insieme stiamo meglio che da noi. Questo da, dagli autori della questione. Allora è evidente, come vi dicevo prima, che se una società ritiene che il benessere sia soltanto economico, diventa la nostra società. Ma se una società comincia a pensare che il benessere sia anche altro, perché alla fine battendo la faccia al muro io fanno capire che quello è buono e quello è cattivo, a quel punto l'azione totale di senso è l'unica risorsa che abbiamo a disposizione. Agire sapendo che ci sono gli altri, tarandoci sugli altri, per ottenere la loro benevolenza, per ottenere un sorriso, per ottenere un riconoscimento, per ottenere delle cose, non è importante. Il problema è che io devo sapere che dipendo da loro, quell'interdipendenza di prima, non è soltanto strumentale, è un'interdipendenza essenziale. Io ho bisogno degli altri, come diceva il vostro collega, perché loro sono il mio specchio, io in loro mi vedo e so di esistere e so di avere senso. Questi sono i passaggi. E questo è tanto più vero se ci pensate quanto pensate a quante conferme mi servono oggi per poter vivere, le 5 mesi, internet, i telefoni, tutto questo. Quando uno, mi dicono che le prime generazioni, non so se voi entriate in questa ancora quelle più giovani, si danno gli squilli senza parlare al telefono, non so se voi lo facciate. Secondo voi qual è il senso di quello squillo? E chiaramente meno tu sai qual è il tuo senso, più hai bisogno che te lo diano gli altri, perché no, visto che le sorgenti del senso sono due, gli altri e te stesso, se uno almeno riesce a aumentare, per cui è evidente che la nostra cultura è sbilanciata oggi, che noi non siamo in grado di trovarci il nostro senso naturale, ce lo devo dire. Infatti la seconda voce di Alma Laura è stata una facoltà dove va in America. Ossia, che cazzo, una frega che non sia una cosa che non interessa perché sia prodotto. Non è un caso, non c'è niente di carbone. Una volta che cominci a trovare una radice dei problemi, quelli poi saltano fuori anche troppi. Però pensateci, SMS, blog, Flickr, Facebook, tutto quello che facciamo live, cos'è se non un'enorme macchina per essere riconosciuta? Vai a vedere il tuo blog e se non stanno a lasciare nessun commento per essere male, io non vedo nessuno. Per allora sono così insignificanti. No? Tutte cose. Quindi è evidente che questo tipo, questo mette come dire il dito nella piaga, ossia noi abbiamo oggi un problema di senso. Ampio. No? Perché i sensi che ci hanno detto non reggono più, non vale più la pena di lavorare N anni nella vita per poi farci un'eventuale vecchiaia dorata, una persona dorata, quello che è. Comprare cose, cominciamo a stare da cosa tutto questo, perché abbiamo come contornata, poi non ho portato un altro articolo, ma quello che avevo scelto inizialmente era il problema dei produttori di cellulari di oggi, poverini, che si chiedono perché la gente dovrebbe cambiare il cellulare se ci mettono qualcosa di nuovo dentro. Che sarebbe una domanda perfetta, ma con chi la risposta non suonata? Perché la gente dovrebbe cambiare il cellulare? Non c'è nessuno, io mi piantavo. Non che mi va di stare il cellulare alla televisione, alla fotocamera, alla telecamera, che diventerà la macchinetta del caffè, se ciò fate. Non è stato uno che si inserisce in tutti gli altri apparecchi così diventa anche, non so, appunto una macchina per giocare i capelli. Ma se noi bisogna essere scienti. E il problema qual è? Che quando leggi gli articoli, vedi che quello che lo scrive non ha la minima ironia a favore. Né i manager hanno la minima ironia. Per lui è un problema di vita. Perché lui deve cambiare il cellulare quando vede quanto il cellulare funziona più? Questa, la porta grande, la restata questa, non è che io devo andare la macchina, il cellulare, le scarpe, la giacca, tutto, sempre, in ogni momento. La risposta è che altrimenti se no per essere dell'economia si ferma. La tua risposta è a pagare l'economia, ma per diversamente. perché non ha senso che io viva in Italia, non vedo gli occhi, ma vado negli Stati Uniti e oggi sta succedendo un macello negli Stati Uniti, no? Che domani per poi contare qua tutto il resto del pianeta, perché adesso forse è fatto grave, se parlate di questo, ma oggi per esempio che è successo? Che lo Stato, dopo che sono 20 anni che ci sono l'anno con il pericolo economico, non potevano dire da oggi lo Stato viene lo garante delle banche negli Stati Uniti. Il che vuol dire che il mercato economico lo abbia la fattoria c'è un potere. Perché quando il mercato dovrebbe funzionare benissimo di ricetta, allora lo Stato ce l'ha per me. Non lascia che succeda lo sconquasso per dovere. Perché il mercato non ha funzionato. È facile che non ha funzionato. Ma vogliamo dire anche ogni momento, ogni giorno non è uno. Adesso c'è una banca che per esempio valeva tot se ogni vale il 2% di quello che vale la venerdì. Questa è l'allocazione delle risorse del mercato funziona così. L'intelligenza del mercato è questa. Ero carissimo, già se ne fatto. E questa la nostra intelligenza che portiamo di tutte le. Questa sarebbe la, no? La spinta, invece no, troveranno sicuramente altre cose. Ad ogni modo, il punto centrale, come dicevo, è questo, per dire che l'attribuzione di senso con la quale noi siamo arrivati fino a qui funziona bene. O funziona male, diciamo, ma non vogliamo essere troppo da proprio perché in effetti poi per molti funziona. Perché molti, come dicevo, possono dire che ancora funzionano in quel senso lì. Però che dai, una volta che la volta domani non funziona, comincia a avere dei dubbi. Capite? I dubbi sono un po' strani, perché quando comincia i dubbi non vedete che fuori, diventa un cerario. Perché qualunque attività, qualunque azione si rivela in un'azione problematica. Quando manca la cornice che dà un senso a tutto. Dove l'attacchi, cazzo? Dove l'attacchi è facile, dove l'attacchi non trovi buchi. Un po' più chiaro il discorso. Ok, allora direi che per oggi questa parte basta. Allora, come avevo anticipato la volta scorsa, prima o poi te l'ho privato, infatti non è curabile. Quest'anno facciamo un po' più di letture strutturate, perché se no. C'è un verbo inglese che è kickstart, che vuol dire far partire le macchine, qualcosa, le gavi, quello un po' più di. Questa è la parte di kickstart che io avrei che conosce il nome di Daniele. Allora, correggetemi un attimo la persona perché questa può essere una strategia anche per l'esame. Nel senso che io all'esame stesse volentieri chiedo o consiglio di portare una pedina. La pedina dell'esame non è una pedina la pedina, no, pedina perché ci manca una parola qui. La pedina dell'esame vuol dire che uno mi porta un articolo tipo questo e ci fa dei ragionamenti notologici sopra. Apparentemente, semplice. No. Nel senso che, no, voglio dire, chiariamolo prima perché sennò poi dopo ci sono state le informazioni animali. Ovvero che l'articolo che fate da leggere è un articolo che con noi c'ha poco a che fare, come vedete, è un problema teorico. Però offre una serie di punti topologici. Bene, non ho magari tanto. Allora la prima lettura vuol dire l'articolo e basta, nel senso di anche di l'articolo. La seconda lettura comincia a porre il problema, perché il professore sta facendo la diretta, dico, può ancora meglio. Cosa posso dire di sociologico di questo articolo prescindendo dal professore che tutto sommato è solo persona? E cosa posso dire di sociologico? Vuol dire c'è qualche frase, qualche punto, qualche affermazione che posso interpretare alla luce di quello che abbiamo detto nella legge di sociologia? E questo è il punto. È un trampolino gancio. Allora, se all'esame non viene ricordante, ma guarda, io porto questo articolo che fa, ma che mi dice in sintesi che fa l'articolo, perché tutto l'esame l'articolo è veramente mi fa. Allora, questo articolo è sulla, non so, una comunità, no? E io penso che sia molto interessante al contesto tecnologico perché tutto è rimasto, non lo dire. Oh,
sembra chiaro, ma non lo è, ma non lo facciamo insieme. Quindi adesso volete vedere questo articolo. E dopodiché che misura? Quindi quelle due, se volete ovviamente nel frattempo evidenziare altre parole, affermazioni che dicevano particolarmente significative, eccetera, siete similati a una mente male. Spero che ci siamo tutte facili questo paese.
Sì, ce ne sono anche troppe. Fermatevi a buttare sulla formazione. Sì, la tua dice lì, quell'altra cosa, non fare la tua formazione, ma facciamo l'altra volta.
Oggi parliamo con uno dei principali esperti di bioetica e filosofia della vita viventi,
per cui non si tratta proprio di uno stupido organico, se ne lo presento.
Il rapporto tra le condizioni, quindi senza prendere in considerazione le posto questo, a quale livello possiamo articolare l'esposizione dei problemi che viene fatta da Cava?
La vostra collega non può nel mezzo.
Perché c'è il problema dei individui che hanno paura della morte, e le istituzioni che cercano di modificare la condizione, proponendo dei rimedi, come diceva la donna Cina, i mezzi industriali.
Allora, la vostra collega dice perché cioè, da una parte ci sono gli individui che hanno paura di morire e dall'altra ci sono le istituzioni che propongono soluzioni. Il problema è che come mettersi piuttosto chiaramente in evidenza lei, si tratta di due livelli che non sono coerenti però. Nel senso che le istituzioni non hanno interesse alla sua
vita. No,
è no. L'interesse dell'istituzione dell'input è l'interesse macro. Ovvero sia io vendo il maggior numero di lattiche possibile, diciamo. L'interesse dell'individuo micro, qualcosa dovrà vivere lui. E questo ci porta ad esempio al punto che lui analizza dicendo rischiamo di diventare una società dove alcuni se lo possono permettere e altri no, già l'abbiamo fatto, esiste due tempi di rischiamo di fatto, come questo trend, questo andamento lo diventeremo molto di più, no? Perché abbiamo sparato persone che non arrivano a piazza tranquilla, se non abbiamo la nostra Cuba per portare una valigia piena di primari, e il primario dell'ospedale in Cuba ha portato la mia che era una tassa, che era una per la Cuba era felice, non c'era tutto quanto il suo cartellone con tutte le varie cose, c'era scritto quanti era via, 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 e anche che lui, come vi faccio vedere, ci vanno da dedicare in classe tutti quello che fa in cultura tanto per tutti, evidentemente anche lì c'è la gratitudine della cultura, però lasciamo perdere questa cosa. Quello che conta è questo, ossia le strategie che dovrebbero permetterci di diventare immortali non sono la nostra strategia di questa cosa, per cui noi probabilmente ci troveremo in un mondo che funzionasse in un lavoro su questo, per essere studente di TV, ma un modo in cui qualcuno si salva vive a libido e la gran parte muore. Il che già è una cosa bella. No? Andiamo alla cosa, il problema è che ormai ce lo dia faccia da questo. Perché quando si dice Cava che le spese relative sono variate come la forma leggera, per dire il 3% della cultura della scuola è rimasto lo stesso. Le spese dell'esercito sono diminuite al 4% e come gli aveva pensato la metà da 15, da 6, c'è qualcosa che non va. E invece. E il bello della questione è anche che la nuova medicina, quella che è stata la voce della genoma, tutte le cose che parlavo prima, smentisce realmente questo. La nuova medicina è quella che finalmente si riguarda, è una pura medicina nel 30% dei casi testa. Nel 60% non serve a niente, o più o meno. Nel 10% fa male. La stessa medicina. E se noi siamo tutti diversi, perché dovremmo reagire tutti allo stesso modo alla fine? Non so se vedete mai cosa stesso problema. Ma è un problema serio perché prima lo dicevano con tanti filosofi che siamo tutti diversi, no? I romanti, la Bibbia, tutta la collaborazione di Valle, è molto bello. Il DNA è esattamente la stessa cosa detto in termini genetico-biologici. Ma se siamo tutti diversi a livello di DNA, perché dovremmo essere ugualmente alla stessa medicina? Dovremmo avere più di una medicina ognuno da sé, che è quello che stanno cominciando a dire. No. Però vedete che noi col corpo finora non abbiamo mai ragionato in senso di unità. Facciamo che ci accorgiamo in un momento con tumore che non solo le impronte digitali, ma anche le reti, anche la tagliata dei capelli, anche il modo in cui camminiamo, anche il comportamento, tutto è unito in noi. Piano piano, diventato bene. Questo però che hanno i grossi problemi, perché una volta che lo accetti, per esempio, sta strategia del trapianto come la vogliamo prendere in considerazione? Non è niente. E niente che la strategia del trapianto viene da un'immaginazione meccanica, no? Non per il punto, ma lo cambi. Poi va avanti. Oggi la divina e la magnetica non funziona più così. Cioè dico, se stiamo qua per proteggere, se stiamo fatto per scoprire, minimo che non va, è la migliaia sbagliata, tra me. Questo è diventato di nuovo un effetto domino, no? Tutte le medicine, se tu prendete una medicina qualunque, andate a vedere il buco di prima, c'è scritto una caduta. Se non dovete prendere il manco una. E nella migliore dei casi, la rivoluzione ha ragione se sei luci. Non sarebbe andato mai, perché? Perché quella medicina, in un caso un milione, potrebbe farlo morire. Io l'ho spiegato la prima, era un rischio pericolo, quindi non mi devo fare l'altro. Questo è il motivo di cui termina. No? Però lo sanno. Esatto, no? Non perfettamente, non c'è niente. La razza è sempre diversa persona per persona. Questo ovviamente ha delle ricadute megagalattiche in termini pratiche. No? Non so se avete letto, ho sentito tutti quelli che sono finalmente venuti in ospedale, quindi gli interventi in team. Che cosa significa in un quadro del genere? Niente. Tu sei solo, sei tu. Perché l'intervento di un team potrebbe essere non fare, prescindendo dal fatto che sbagli o meno, potrebbe essere non fare e basta. Capito? Quindi la leggerezza con la quale noi affrontiamo queste cose, che siano interventi di chirurgia plastica, per quelli interventi di chirurgia estetica, stanno chiedendo le vittime della dell'ex bagliocco del coetà. È un'ordine sbagliata, perché è giocata su tutta una serie di assunti che non è. Altri stimoli?
Non voglio andare dentro, non faccio una cosa, non voglio andare dentro, non voglio andare dentro,
perché il nostro punto è esattamente quello, noi siamo una cultura del massimo.
Ma sempre quando trovate la cultura
dire se puoi vivere una certa di 4 anni perché no, se devi fare la diventa di una figlia la devi fare, la devi fare sempre, non c'è un motivo per cui tu dovresti smettere di farlo. Allora non so che ci avete raccontato, ma il massimo è semplice, cioè, il massimo non dà sfumature, il massimo è il massimo.
Tu prendi un tassone e fai a tavola,
dovunque,
e perché? Quindi è il massimo.
No? Ed è questo, perché noi diamo la tavoletta, in qualunque situazione mettiamo la tavoletta, perché non basta mai. Allora la disciplina sta esattamente lì, non è caso che Apollo fosse il dio della natura. Perché non è detto che il massimo sia il punto.
Ci potrebbe essere un punto che non è il massimo, un punto che è a metà, un punto che non sono tutto, un punto che tende verso il minore.
Quindi il problema è questa equazione, la massimo uguale tutto.
Questa è il problema.
In tutti i casi. E noi stiamo facendo questo da ragazzi, ma anche a te. Per non andare a imparare. Il fatto, se che di più sia meglio, è tutto.
Volete dire a un certo punto, se dovessi ragionare questa mi piace come fai dolce, allora adesso sembra che sarà più venire, perché
o no? Cioè,
non è così, ci sono delle cose che si fanno male.
Mi sono salute, ma la società popolare dal punto di vista
è un po' successo, ma non riusciamo a portarlo dove per dire.
Perché se è troppo complesso, c'è delle cose che vanno fatte in moderazione, come dicevo.
Perché vanno bene, a un certo punto poi diventano rare, come le medicine, come i profumi, i veleni, tutto quello che si risponde.
Non c'è niente che ha in sé l'idea che c'è nel metodo. Paradossalmente, perfino la felicità sarebbe assunta nel corso sempre.
Ma perché non se ne accorge nessuno, perché è così.
La felicità è così perché accade, perché si impatta con il volume delle cose, non perché c'è niente. Se sei sempre felice, è buona. Perché come dicevo prima, l'uomo è un essere indifferenziato. Noi accettiamo le cose quando ci sono grandi eventi. Io se si sembra bene, internamente bene, non va a comprendere da buttare anni in un modo che si esagerà. No.
Quello è il problema.
Solo che queste tutte le teorie che sembrano evidenti quando le fai in generale, quando vai a applicarle,
non tornano.
Sì, non lo so, ma lo faccio.
Posso dare la ragione riguardo a voi?
Ovviamente un bambino dovrebbe cercare di fare anche il sentiero della razza umana, perché è ovvio che la razza umana sicuramente non muore più. E la prima razza appunto che non si pone il problema del futuro. No? Le nuove generazioni che non vogliono la medicina. Posso vedere? Se io volessi vivere per te, evidentemente non potrei avere figlio, anzi sarebbe una vita tragica. Le risorse sono quelle. Purtroppo una delle mie linee di risultato, non mi devo arrangiare di quello che ho. Quindi l'idea di portare la vita avanti di tutti implica che non ci sia più profondo, rimaniamo sempre noi. 5 miliardi di persone non muoiono mai, e fanno tutto, muoiono non fanno. Mi faccio una male la situazione, ma ci sono una serie di tutti per poter morire qua. Però io è un'altra. E il bello, soprattutto quello che pare, è che la grandissima parte di coloro che hanno pensato alla morte non sono molti, perché abbiamo ovviamente, come vi ho detto, abbastanza contraddittorio. Sono tutti d'accordo a dire che noi siamo quello che siamo perché siamo lontani. Io la sento perfettamente, mi ricordo a quello che è e che è il caso di sfruttarlo all'intervento, no? Che poi sono delle morte della scusa, ma soprattutto, però ciò che ci permette di apprezzare la bellezza di un cambiamento in momento,
fatto che sappiamo che non c'è.
Se ci fosse probabilmente saremmo venuti tranquilli, un leggero, una sera di domani, tutti se ne pregano, sono 100.000 anni davanti, non ho preso. No? Quindi il modo in cui l'uomo affronta la vita è dettato da morte. È il modo per cui noi siamo dominati da morte. E ci dà il tempo, non ci permette di stare dei valori che ci costringono a scegliere, perché se non dovessimo scegliere. Che cosa è?
Io non ho 50 non ho 100
qui non c'è freddo, non avremmo nessuna spinta a creare, a essere attivi, a essere curiosi, a essere quello che siamo. Noi siamo così perché abbiamo quel problema che abbiamo parlato, e qui ti dimostra che quel problema di nuovo pure lui è ambivalente, non saremmo quello che siamo se non ci fosse. Però noi stiamo sopprimendo. Come uno che volesse sopprimere l'ombra e tenere la luce. Stavo sopprendendo. Ci può essere l'ombra senza morte, no? Allora, ci può essere un essere umano senza morte? Spero che non sia mai eccesso, però di fatto non tutto il suo è per il mondo. E questo se fatto lo discorso è perché ci sono fiori di scienziati che stanno prendendo fiori di miliardi per arrivare a questo risultato. Non curando quelli che stanno male oggi, non facendo in modo che i giovani non arrivano a fame, tutte queste cose che sono adesso da un certo punto di vista oggi, no? Prima facciamo in modo che cambiano quelli che stanno adesso, non interessiamo a far campare di più. Invece no, noi abbiamo un atteggiamento che da questo punto di vista un po' così peculiare, lasciamo che muoiano centinaia di migliaia di bambini di fame, però intanto sprechiamo un sacco di soldi per fare in modo che un 80enne americano possa diventare un 90enne americano. Perché da non dallo un 80enne americano, però come dice giustamente lui, noi dobbiamo uscire dalla logica micro e entrare in una logica macro. Si può fare questo ragionamento? È plausibile, è giusto, di nuovo. Queste sono domande estremamente importanti, ma sono domande centrali oggi. E se noi con tutti i problemi ci stiamo andando a curare, e saranno quelli che decideranno l'andamento futuro, perché le risorse sono limitate. E le scelte che noi facciamo dietro la zona delle risorse, come Galan dimostra abbastanza seriamente, queste politiche non sono razionali. Pensiamo che siamo, stanno loro. Mi ripeto, con tutto quello che stanno curando nelle borse anche oggi, adesso, avremmo già un problema della fame nel mondo 7-8 volte. Senza nessun problema. Faremo il mondo di bandoni, solo con i soldi che hanno buttato contro le aree borse, per fare le costruzioni di mondo di dei lati e tutto questo. Eppure, come vi dicevo qui dal dottor io ve lo dico, non sento nessuno che sta che potrebbe. Tutti quelli che accediamo il debito a dei tipologi, ecco, ma fermiamo un attimo questi idioti che ci stanno portando gli altri, no? E chiediamo le conto. Non sarebbe. E questa perdita a noi, non succede nulla, sembra tutto normale. Vi ripeto, questa normalità è una normalità che necessita di essere interrogata. Perché non è stata normale. Però è ok, vi lascio un piccolo compito a casa. Domattina, intanto ci vediamo, riprendiamo il discorso, vediamo se qualcuno ha un periodo di studio, perché vi voglio dire che per esempio la metà. Ah, e dobbiamo anche decidere la modalità di